Astronauticast. All'episodio 15 della stagione 12 di Astronauticast, il podcast di ISAA, cioè l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio. Oggi è il 31 gennaio 2019 e se avete domande o commenti potete menzionare il nostro nome utente su Twitter oppure usare la chat del video della diretta su YouTube. Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, al comando di una nuova missione per intrattenervi raccontandovi le ultime novità sull'astronautica e lo spazio. Questa puntata è una missione shuttle, cioè siamo in quattro in questo equipaggio. Insieme con me abbiamo Veronica Raimondini da Verona, ciao.
Ciao a tutti da Veronica da Verona e benvenuti a questa ultima puntata di gennaio 2019.
E saluto anche Riccardo Rossi da Modena.
No, richiedo che la puntata 4 persone sia la puntata Orion e invece maggiore di 4 Shuttle. Ciao a tutti, benvenuti a questa puntata qui a Modena. Oggi è Santo Patrono, ma io lavorando non a Modena sono andato a lavorare lo stesso. Ciao.
Questa è una buona idea, ma sai che nonno Apollo vive nel passato, quindi devo ancora passare dal programma Shuttle al programma Orion.
Sì, poi tra l'altro siamo ancora nel What If, se proprio dobbiamo dirla tutta.
E, ai comandi di questa puntata, quindi nel ruolo di podcast controller, salutiamo anche Marco Zambianchi.
Che vi saluta da Darmstadt. Sì, questa sera ci siamo preparati, spero bene, per non fare le solite pasticciate quando sono in regia io.
E prima di iniziare questa missione in cui parleremo del ritorno al volo dell'astronauta Mike Fink e del nuovi tentativi di contatto con il rover Opportunity su Marte, di un colpo di scena nell'azienda aerospaziale Stratolaunch, di un innovativo esperimento della capsula Orion, facciamo qualche aggiornamento sulle nostre infrastrutture web di ISA, perché ultimamente la nostra infrastruttura è in parte crollata sotto il peso del nostro successo, e poi stiamo per ammainare la bandiera su un vecchio amico della nostra comunità. Marco, di cosa si tratta?
Di qualcosa a cui avevamo accennato già credo alla fine dello scorso anno, cioè che gradualmente abbiamo spostato le nostre infrastrutture da un virtual server classico a una struttura a container che insomma non voglio entrare in troppi dettagli da addetti ai lavori, ma è decisamente una rivoluzione rispetto al nostro modo di lavorare online nel corso degli ultimi 10 anni, e quindi stiamo ancora prendendo un po' le misure su una serie di cose, letteralmente, perché abbiamo addirittura una chat dedicata alla telemetria dei nostri siti che ci manda notifiche ogni volta che c'è un picco di traffico. Succede quando pubblichiamo per esempio gli articoli dei nostri amici volontari, gli articolisti di Astronauti News, e che vengono condivise con notifiche su migliaia di dispositivi, e questo spesso mette un po' in ginocchio l'infrastruttura. Ma stiamo facendo del tuning, siamo pronti a investire proprio i contributi che riceviamo ogni settimana da tutti voi per rendere più robusta, solida non solo la nostra infrastruttura ma anche la nostra esperienza. Abbiamo lasciato un'infrastruttura che conoscevamo bene veramente e ci stiamo avventurando in quello che è un po' la cresta dell'onda della tecnologia del web moderna, e quindi insomma dovete avere un po' di pazienza se ogni tanto vi collegate ai nostri siti e li trovate con un razzo Falcon 9 in caduta libera sulla piattaforma, che è la nostra landing page per gli errori del server. E poi oggi, diciamo, come promesso, il 31 gennaio chiudiamo il server storico di ISA, che ci ha davvero accompagnato per 12-13 anni, e lo lasciamo alle spalle. Naturalmente c'è un salvataggio messo al sicuro sulle nostre risorse locali, però questa sera, passata la mezzanotte, spegniamo questo server e tagliamo il cordone. Tagliamo il cordone ombelicale col passato.
E come nella tradizione delle missioni spaziali, si fa lo shutdown della sonda ancora in funzione, come è stato fatto per esempio con Rosetta, ma insomma il suo ruolo si è completato. Bene, dopo aver visto il piano di volo di questa missione, possiamo cominciare con la prima notizia, che è il ritorno al volo dell'astronauta della NASA Mike Fink, che è stato assegnato all'equipaggio del Crew Flight Test Number 1, della prima missione della capsula Starliner CST-100 di Boeing, e sarà appunto la prima missione di collaudo di questo nuovo veicolo del programma di fornitura di missioni commerciali con equipaggio della NASA, che la NASA ha affidato a due aziende spaziali importanti, Boeing appunto e SpaceX. È una buona notizia per Mike Fink, ma è una cattiva notizia per Eric Boe, che era già nell'equipaggio di questa missione su Starliner e di cui Fink prenderà il posto, perché Boe ha dovuto lasciare il suo ruolo per ragioni di salute, e a sua volta prenderà il posto l'incarico di natura amministrativa che Fink aveva fino a questo momento, cioè nell'ufficio che si occupa dell'assistente, incarico di assistente del responsabile dell'ufficio presso l'ufficio astronauti del Johnson Space Center, che si occupa proprio degli aspetti di volo con equipaggio di questo programma commerciale. L'equipaggio di questa missione era stato annunciato nell'agosto del 2018 e insieme originariamente con Boe c'erano anche il comandante di questa missione, Chris Ferguson, un veterano di tre missioni del programma Shuttle, e una matricola della NASA, un'astronauta selezionata nella classe di nuovi astronauti del 2013. Si tratta di Nicole Mann, che sarà quindi una matricola alla sua prima missione. Mike Fink quindi ha iniziato subito l'addestramento. La notizia è stata data dalla NASA alla fine di gennaio del 2019 e il lancio è previsto grosso modo entro la fine del 2019. Non è ancora chiaro, perché non ci sono le date, le conferme definitive del lancio. Innanzitutto bisogna aspettare il primo lancio senza equipaggio della capsula Starliner, che secondo le ultime notizie dovrebbe avvenire intorno a marzo, e poi è attualmente pianificata verso agosto la missione di Fink. Però naturalmente, visto che è l'inizio di un nuovo programma di voli con equipaggio, un programma abbastanza complesso, non soltanto per gli aspetti tecnologici ma anche gestionali, avremo modo di vedere gli aggiornamenti della data di lancio nei prossimi mesi. Mike Fink è una vecchia conoscenza non soltanto degli appassionati di spazio in generale, perché è un veterano di tre missioni. Ha compiuto la sua prima missione sulla stazione spaziale in un lancio Soyuz nel 2004, nella Spedizione 9, è tornato sulla stazione spaziale nel ruolo di comandante nel 2009, comandando la spedizione 18, e poi ha fatto un altro volo, il penultimo volo del programma Shuttle, STS-134, nel 2011. Nel corso della sua carriera, nelle sue missioni quindi di volo nello spazio, Mike Fink ha accumulato una presenza nello spazio, una permanenza nello spazio di 382 giorni e ha avuto il record di permanenza americana nello spazio superato soltanto da Scott Kelly con la missione di un anno, quindi con le sue missioni precedenti. Quindi è il secondo americano ad aver passato più tempo nello spazio. Nel corso di tutte queste tre missioni ha svolto anche 9 attività extraveicolari, sia con tuta americana EMU che con la tuta russa Orlan. ma è conosciuto anche come per essere un grande geek, perché per esempio ha fatto un cameo insieme con l'astronauta Terry Wirtz, che ha volato con Samantha Cristoforetti, ha fatto un cameo nell'ultimo episodio della serie Star Trek Enterprise. Ma a noi di ISA fa particolarmente piacere questo ritorno nello spazio di Mike Fink, perché abbiamo avuto modo di conoscerlo personalmente. È stato ospite della nostra manifestazione Astronauticon 4, se non ricordo male, nel 2009.
Corretto, Paolo.
E si è rivelato non soltanto un grande professionista che ha raccontato le sue avventure nello spazio, ma anche una persona molto cordiale e disponibile. Marco, vuoi raccontare qualcosa, dare una tua breve impressione, ricordo di Mike Fink?
Sì, certo, intanto è stato forse il primo colpaccio che ISA ha fatto oltreoceano, perché è stato il primo astronauta che siamo riusciti a invitare dalla NASA, ed è stata una piacevolissima sorpresa, perché come dicevi tu ci aspettavamo innanzitutto di avere tra di noi un professionista dello spazio di primo ordine che ci raccontasse tutti quei dettagli, tutte quelle storie da geek spaziali che a tutti noi insomma piacciono così tanto. Ma poi abbiamo scoperto il Mike Fink uomo, perché davvero in quei 3 giorni che ha passato a Lecco si è speso in tutti i modi possibili, da ospitate in TV alla serata in teatro con un pieno da 500 posti con reggente rimasta fuori, all'incontro con il pubblico al planetario, firmando letteralmente centinaia di autografi con dedica personalizzata. E questo suo affetto, questa sua disponibilità personale nei confronti di tutti è stata una sorpresa piacevolissima, che lo ha stremato, tanto che alla fine di quella giornata dell'ultimo giorno, quello trascorso in planetario, ha chiesto di stare 20 minuti da solo, chiuso in una stanza al buio, probabilmente per fare un power nap, come si dice, un riposo, un turbo riposo per rimettersi in sesto. Ma sicuramente poi i suoi racconti sono stati molto belli, dettagliati, si è portato un DVD zeppo di immagini veramente mai viste, raccolte nel corso delle sue missioni, e ha trasmesso a tutti noi una passione umana privata per il volo nello spazio, che infatti lo ha portato, a differenza di altri suoi colleghi, a rimanere nell'ente spaziale anche di fatto dopo la fine del programma Shuttle, a reinventarsi in un ruolo amministrativo, a fare una serie poi di video educativi. Me ne ricordo uno molto bello in cui ci fa visitare una Soyuz, probabilmente se andate a cercare nel canale YouTube della NASA lo trovate, molto bello, e lui, essendo anche stato addestrato in Russia, ha volato sulla Soyuz, parla perfettamente russo. E mi ricordo uno dei paggi del planetario, del teatro sociale di Lecco, che di origine russa, probabilmente incredulo che un americano potesse parlare davvero in russo, ricordo che lo ha interrotto, lo ha fermato sulla via dell'uscita parlandogli in russo, e Mike, così di punto in bianco, è passato direttamente al russo senza tanti complimenti, e si sono intesi, si sono fatti 2 risate. Un altro piccolo aneddoto di questo personaggio con cui siamo rimasti in contatto, ha incontrato il nostro Gianpietro anche successivamente per i progetti di Aris, e quindi sono personalmente davvero contento e sorpreso di rivederlo a volare, ed è stata una grande soddisfazione personale, perché si è dimostrato un grande amico, soprattutto della passione per il volo spaziale.
È stato veramente un grande amico, perché in occasione della sua missione STS-134 nel 2011 ha portato nello spazio una bandiera italiana con la patch della nostra associazione ISA, con quella del gruppo Astrofi Deep Space di Lecco, che ospita le nostre manifestazioni e senza il cui aiuto non sarebbe possibile organizzarli, e poi anche un gagliardetto del comune di Lecco, e se non ricordo male è esposta questa bandiera nel ancora al planetario di Lecco, quindi se passate
sì, così.
Potete vederla. Quindi buon viaggio a Mike Fink, e ringraziamo per questo articolo, per l'articolo su cui è basata questa notizia, anche Luca Frigerio, che ha pubblicato questo articolo su Astronauti News. Marco, abbiamo delle donazioni?
Sì, ne abbiamo diverse, Paolo, anche questa settimana. Allora possiamo fare come facciamo ogni tanto, che pesco qualcuno dei nomi invece di lasciarli al momento centrale della questua, e diciamo grazie per le loro donazioni a Massimo Corsi, Guglielmo Albergoni e a Giorgio Capovilla. Ma ce ne sono altri, Paolo, quindi dopo i prossimi interventi ricordiamoci di continuare con l'elenco.
Veronica, da alcuni mesi non abbiamo notizie del rover Opportunity su Marte, di cui si sono persi i contatti alcuni mesi fa in una grande tempesta di sabbia su Marte. C'è qualche speranza di ristabilire il contatto? Cosa sta facendo la NASA?
Allora, le speranze stanno calando giorno per giorno, però si prova un ultimo, si provano gli ultimi tentativi. Adesso sono 7 mesi che Opportunity non si fa sentire, è da giugno del 2018, e da allora si sta provando ad ascoltarlo ininterrottamente e nello stesso momento a mandargli dei segnali, si chiamano sweep and beep, cioè si mandano dei segnali tali per cui nel momento in cui li riceve, se è sveglio, dovrebbe rispondere. Questa cosa si sta facendo 3 volte al giorno, una media di 3 volte al giorno dal giugno del 2018. Fino adesso purtroppo non ha risposto. Il problema è che questa stagione su Marte, nell'emisfero sud, questa è la stagione dei venti e quindi teoricamente i venti dovrebbero riuscire a portare via la sabbia dai pannelli solari. Questa stagione sta finendo su Marte, sono le ultime settimane, l'ultimo mesetto, quindi se le batterie si stanno ricaricando, si sono ricaricate, bene, altrimenti le speranze sono vane, perché sta arrivando l'inverno nell'emisfero sud di Marte e se le batterie sono scariche le temperature fredde deteriorerebbero sia le batterie che poi tutta la strumentazione di Opportunity che non riesce, che non può mantenere riscaldata. Quindi cosa si fa? Si prova il tutto per tutto. Si sono presi in considerazione tre scenari che sono poco probabili ma fattibili, comunque possibili, e sono gli scenari peggiori, diciamo, in cui Opportunity potrebbe essere incappato, ossia che la sua antenna principale con cui di solito comunicava con terra non funzioni, che né l'antenna principale né quella di backup funzionino. E il terzo scenario brutto è che l'orologio interno di Opportunity si sia starato. L'orologio è importantissimo, l'orologio dei rover, perché è quello che dà l'input al rover di svegliarsi ad un certo orario quando sorge il sole, di addormentare alcuni strumenti di notte. E anche quando i team di terra inviano i segnali ai rover, di solito lo fanno in un pacchetto completo alla mattina. Quindi nel momento in cui l'orologio dice ad Opportunity di svegliarsi, in quel momento riceve tutti i segnali, i dati, e sa che cosa deve fare durante la giornata. Allo stesso modo, durante il pomeriggio lui manda tutti i segnali a terra. Se questo orologio si è starato, non sa più cosa deve fare e non sa più quando lo deve fare. Quindi questi sono i tre scenari peggiori e si vuole lavorare su questi. In che modo? Allora, la questione delle antenne si prova a risolvere cercando di utilizzare un'altra banda. Queste antenne lavorano in banda X, cioè va dagli 8 ai 12 GHz, e si prova ad utilizzare un'altra banda, cioè nelle frequenze delle UHF, quindi dai 300 MHz ai 3 GHz, e si prova in questo modo a comunicare con Opportunity. Se si riesce a contattarlo, si prova subito a resettare l'orologio. Queste operazioni verranno portate avanti per diverse settimane, fino circa a metà febbraio, quando appunto comincerà poi l'inverno marziano e le speranze caleranno proprio drasticamente.
Quindi questo è il momento della verità per Opportunity.
Esatto, per coloro che piangono a questa notizia, comunque vogliamo dire che Opportunity è su Marte da una vita. Doveva starci 90 giorni, adesso è nel Sol 5111, quindi è veramente da tantissimo tempo. Ha percorso 45 chilometri ed è il rover che ha fatto più strada su un altro pianeta. Quindi insomma dai, le sue le ha fatte. Adesso c'è Curiosity, poi più avanti arriverà ExoMars. Sì, e qualcun altro, anche un rover 2020. Indiano, comunque dai, insomma.
C'è anche Mars 2020.
Ecco, esatto,
il gemello di Curiosity praticamente.
Marco, ci sono delle altre donazioni che vogliamo citare e ringraziare?
Assolutamente sì, Paolo, vado a pescarle subito, dammi solo un secondo perché io nel frattempo mi ero preparato l'altra immagine. Dunque, eccoci qui. Allora, ringraziamo Stefano Triulzi, Emanuele Moro, Raffaele Di Palma e Livio Marani.
E Marco, se questo è il momento della verità per Opportunity su Marte, lo è anche qui sulla Terra per un'azienda molto innovativa, un'azienda aerospaziale molto innovativa, Stratolaunch, che ha annunciato pochi giorni fa un colpo di scena. Di che si tratta?
Qualcosa che davvero non mi aspettavo e che mi ha fatto riflettere parecchio su una questione che magari discutiamo tra un secondo. Allora, intanto partiamo dai fatti. Stratolaunch è un'azienda, potremmo chiamarla una startup perché fino ad oggi non ha in realtà lanciato praticamente niente, che nel corso degli ultimi anni, finanziata dal cofondatore di Microsoft, Paul Allen, ha creato un velivolo che vedete nell'immagine di sfondo, se ci state seguendo in diretta, enorme, impressionante, un aereo a doppio scafo che da punta a punta delle ali misura, ha un'apertura alare di 117 metri, una cosa enorme che i numeri faticano a trasformarsi in un'immagine chiara nel cervello.
Sì, quello che vedete nelle immagini è un rendering, ma c'è davvero questo aereo e ha già fatto un... diciamo in pista il rullaggio ad alta velocità, cioè il prossimo step sarà farlo staccare da terra.
Esatto, infatti proprio questo, Ricky, è stato quello che mi ha sorpreso, perché la notizia che stiamo per commentare è arrivata qualche giorno dopo aver diffuso su internet questo fantastico filmato del rullaggio dell'aereo madre, che è davvero mancato di un pelo, naturalmente perché si è voluto fare il test in questo modo e non perché abbia fallito il distacco dalla pista, il decollo. E allora la notizia è che Stratolaunch, insieme al suo aereo madre, stava sviluppando una propria serie di veicoli di lancio, quindi di razzi, un annuncio che era arrivato non più tardi dello scorso 20 agosto, quando il nostro Massimo Orgiazzi aveva rilasciato sulle pagine di Astronauti News un articolo che commentava i programmi di questa azienda per entrare nel mercato dei lanciatori per carichi di taglia medio-piccola, quindi parliamo di satelliti che sono nell'ordine dei 500 kg in orbita bassa, ma che sembra essere un mercato promettente proprio per il fiorire, lo avevamo commentato anche la settimana scorsa, di questi mini microsatelliti che possono essere lanciati a una frazione del costo di satelliti più grandi, possono essere lanciati in gruppo e comunque riuscire a soddisfare una serie di requisiti di missione interessanti senza aspettare i mesi che potrebbero essere necessari per trovare un posto su uno dei lanciatori classici. E quindi praticamente purtroppo lo scorso 15 ottobre Paul Allen è scomparso, e con la sua scomparsa sono iniziati probabilmente i problemi, perché due mesi dopo, quindi notizia praticamente di qualche tempo fa, di qualche settimana fa, l'azienda ha comunicato la sua intenzione di ritirarsi dallo sviluppo di questi lanciatori. Naturalmente l'aereo madre rimane, e quindi si tratta di una vera e propria ritirata a cui non è stata data un'esatta giustificazione, ma a cui si è tentato insomma di mettere rimedio dicendo che però l'aereo madre sarà completato e sarà disponibile per lanciare fino a 3 razzi della famiglia Pegasus. Ecco, questi razzi, sempre se ci vedete in diretta, sono dei piccoli razzi alati, lo si vede nel lato sinistro dell'immagine, del rendering che sto mostrando in questo momento, e ne può trasportare fino a 3 per ogni volo. Però il Pegasus non è né un razzo economico, perché ogni lancio costa all'intorno dei 40 milioni di dollari, né di grande successo, perché su 42 lanci effettuati sono solo 35 quelli che hanno avuto successo, quindi un rateo di perdita del vettore decisamente alto, che non ha certo contribuito a dare al Pegasus, anche nella sua versione un po' più robusta, la Pegasus XL, una fama di lanciatore affidabile, ma che soprattutto ci fa fare un po' di fatica ad immaginare un mercato fiorente in attesa di lanciare un razzo che già oggi viene fatto partire da un aereo madre, tra l'altro un vecchio Lockheed 111, se non ricordo male, quindi un aereo che sostanzialmente è uscito dal mercato del trasporto degli passeggeri da 20 anni almeno, circa, quindi parliamo di un aereo abbastanza vetusto. Riesco anche a farvi vedere un'immagine, ma tanto per darvi un'idea delle dimensioni, ecco, questo che vedete è l'L111 operato oggi da Orbital ATK, che al di sotto porta un Pegasus pronto al lancio. Tra l'altro, non so ragazzi, aiutatemi a ricordare, ma è ancora in ballo un lancio di Pegasus che era stato rimandato a dicembre o novembre e poi non se n'è più ben saputo granché?
Chiediamo alla signorina Almanacco.
La signorina Almanacco dice a primo quarter 2019, quindi sì, è ancora in ballo, non è ancora stato lanciato marzo.
Ecco, era già in pista praticamente due volte, era in pista pronto a partire, sono tornati indietro per problemi al lanciatore e non hanno certo bisogno di fallire un'altra volta, quindi bam, 4 mesi di ritardo. Quindi restano le perplessità legate a come mai in così nel tempo di nulla, nel campo astronautico mesi sono niente, eppure si è passati dall'annuncio ad agosto di un programma grandioso di lanci, di sviluppo, diciamo 6 mesi dopo avere completamente rimangiato la propria parola e tolto dal commercio o comunque tolto proprio dal banco di progettazione la creazione di questi nuovi veicoli di lancio. Rimane l'aereo madre, ovviamente io gli faccio tantissimi auguri per quello che può servire un augurio che arriva da me, ma questo ci fa pensare a due cose, e cioè che c'è una grande competizione nel mercato di questi piccoli lanciatori, uno su tutti Electron, che tra l'altro ho letto di Straforo questa settimana che sta assumendo, quindi una notizia in controtendenza rispetto ad altre che ci arrivano da Virgin Galactic, che ha licenziato il 5% della sua forza lavoro, e SpaceX che ha licenziato il 10% della sua forza lavoro. Sono tutte realtà che stanno riconsolidandosi dopo la progettazione dei loro veicoli e stanno passando all'operatività. Per quanto riguarda Stratolaunch invece non abbiamo altre notizie, speriamo di vederli vendere i primi contratti, soprattutto io spero anche da appassionato di aeronautica di vedere questo mostro dell'aeromadre partire, perché deve essere solo questa una roba super spettacolare, spero che venga pubblicizzata in tutti i modi e che il progetto non sia morto, che quello che abbiamo visto non sia solo l'inizio della fine. L'altra riflessione è che ovviamente in questo lancio, così ricco di competizione anche nel campo dei piccoli lanciatori, qualcuno prima o poi deve cominciare ad andare a gambe per aria. Non c'è mercato per tutti in questo momento ed è naturale che qualcuno non arrivi alla linea addirittura d'arrivo. E l'altra è l'importanza della persona nel campo di imprese anche così complesse come quelle spaziali. Scomparso Paul Allen, probabilmente non sono tanto finiti i fondi, perché probabilmente l'azienda pescava dal suo patrimonio personale, ma era malato da tempo e probabilmente aveva preparato il terreno, ma forse manca anche la forza guida, la forza visionaria dietro a questo progetto. E lo stesso si potrebbe dire, insomma, di quanto Elon Musk è legato a SpaceX. SpaceX va avanti non certo per il lavoro artigiano e personale di Elon Musk, di Elon Musk. Non è lui a disegnare, a fare tutto il lavoro di ingegnerizzazione dei suoi lanciatori. Lavorano persone molto brillanti, ci sono migliaia di dipendenti in SpaceX. Ma cosa potrebbe succedere a quella realtà se Elon Musk scomparisse domani? Non che gli auguro di morire, ma così si stancasse del mondo dei lanci e si dedicasse solo alle autovetture, per esempio. Che fine farebbe SpaceX? Quanto si legano queste aziende, queste nuove aziende del New Space, ai loro fondatori, al loro carisma, alla loro capacità di guidarla, piuttosto che alle capacità tecniche dei propri ingegneri e delle proprie soluzioni brevettate? Sono spunti di riflessione interessanti. E la vicenda di Stratolaunch ci offre una possibile interpretazione, cioè che alcune creature non sopravvivono alla scomparsa dei loro creatori. Speriamo che non sia così per le grandi aziende del New Space.
Sì, in effetti, Marco, questo è uno spunto di riflessione sulle potenzialità, i fasti, ma anche i destini di queste aziende fortemente caratterizzate dai loro fondatori, da imprenditori della tecnologia, appunto come Allen, Musk e Bezos. E a parte, diciamo, la scomparsa per ragioni naturali, in caso di malattia come è stato di Paul Allen, bisogna sempre ricordare che questi imprenditori sono esseri umani e quindi con tutti gli scongiuri del caso possono anche avere degli incidenti. Quindi, insomma, la possibilità è concreta di doversi trovare a mantenere la visione originaria anche per aziende finanziariamente molto solide come per esempio Blue Origin di Bezos, ma per il momento insomma cerchiamo di essere ottimisti. E a proposito di ottimismo, ringraziamo se ci sono altri donatori.
Sì, certo Paolo, siamo arrivati in fondo alla lista dei donatori di questa puntata, di questa settimana, e ci rimangono Giampaolo Frello, uno dei nostri donatori ricorrenti di più lunga data, e Renato Campaiola. Grazie a tutti coloro, insomma, che ci hanno portato fin qui. E adesso sono rimasto senza donatori per Veronica, però, che pasticcio.
E beh, ma diciamo... Coptiamo ad honorem, sono tutti donatori ad honorem per Veronica.
Per Veronica potete sempre donare per andare a prendere VR i visori.
Ah sì, c'era la
wishlist della Vero.
Regala anche tu un Oculus Rift a Veronica.
Uno solo, due, gli occhi sono due. Veronica, la prima missione della capsula Orion della NASA sarà una missione senza equipaggio, ma avrà dei passeggeri umanoidi. Chi sono questi passeggeri?
Si chiamano Helga e Zohar e sono due busti di manichini alti 95 centimetri che viaggeranno sui seggiolini 3 e 4 della prima missione, se si farà, Exploration Mission 1, esatto, quella di Orion si chiama così. E sì, sono due manichini femminili che sono stati scelti per questo viaggio per una missione importante, cioè cercare di valutare la quantità di radiazioni che un essere umano potrebbe accumulare in un viaggio del genere, in una missione verso la Luna, oltre e poi con ritorno a Terra. Sono fatti da 38 strati di plastica. È una plastica particolare e è simile al tessuto organico e imita anche la densità ossea. Praticamente sono dello stesso tipo di quei simulacri che vengono usati per testare le radiazioni dei macchinari usati per le terapie contro il cancro. Quindi sono affidabili come materiale. E sono equipaggiati con più di 5600 sensori. Hanno sia sensori passivi che vanno a semplicemente rilevare le radiazioni accumulate dal momento del lancio fino al rientro, che sensori attivi. E questi sensori attivi vanno a mappare le zone del corpo dove queste radiazioni vengono accumulate maggiormente. I manichini sono donne, perché pare che il corpo femminile sia più sensibile alle radiazioni rispetto a quello maschile. E infatti questi sensori vengono inseriti non solo nelle zone tipo polmoni, stomaco, midollo osseo, ma anche nella zona dove c'è l'utero e nelle mammelle. E quindi sono messi in zone strategiche e questi sensori mandano i dati a terra in real time, quindi si potrà vedere effettivamente, a seconda di dove la navetta è, quante radiazioni vengono assorbite. Se vogliamo fare un paragone, sulla stazione spaziale le radiazioni assorbite dagli astronauti sono circa 250 volte di più rispetto a quelle che abbiamo sulla Terra. Per missioni interplanetarie si stima che questa quantità salga fino a 700 volte di più. E quindi se dobbiamo fare questa missione e vogliamo mettere su un payload piuttosto di mandarla vuota, mettiamo su volentieri due manichini che ci dicano ci aspetta. Perché sono due? Allora, se vedete la figura che sta girando sui social ultimamente, ma che Marco sta mettendo in questo momento, ne vedete una con un vestitino tipo hawaiano e un'altra senza. Quella con il vestitino hawaiano in realtà non è un vestitino, ma è una tuta antiradiazioni. La tuta si chiama AstroRad, è stata sviluppata da una startup proposta dall'Agenzia Spaziale Israeliana e questa startup in realtà ha già un bel po' di esperienza perché lavora per fa abbigliamento per la protezione di chi lavora negli impianti nucleari, quindi sa già di cosa stiamo parlando. E quei colori lì che vedete un po' sgargianti, un po' così, in realtà non li hanno messi lì, cioè io ci sono rimasta male quando ho visto quella foto, ho detto vabbè, ma se devono fare una tuta a questo punto che la facciano bene, perché mettono sti colori, non è che poi gli astronauti mi vanno in giro con una tuta così. No, in realtà hanno un suo perché. Se Marco riesce ad andare nella presentazione della Lockheed Martin che avevo messo sul Trello.
Ma certo, ma certo.
Grazie. Ho scoperto a pagina 13, eccolo lì.
Ecco, ci siamo già a pagina 13.
Perfetto. C'è la mappetta del corpo umano femminile con le varie zone colorate allo stesso modo in cui è colorata la tutina della signorina Zohar. E praticamente sono le zone dove vengono inseriti i sensori, cioè la zona del seno, la zona dello stomaco, la zona degli intestini. Quindi anche quei colori hanno un loro perché. Questa è la tutina della signorina Zohar, ma la signorina Helga invece è una signorina zozzona perché va in giro per lo spazio ignuda e non si gira per lo spazio ignudi. Però, visto che c'erano, hanno messo anche un manichino senza protezione per capire meglio che cosa ci aspetterebbe se dovessimo andare in giro per lo spazio ignudi, ma senza le protezioni, solamente con la protezione della navetta Orion, che comunque ce l'ha la sua protezione antiradiazioni, e dove vanno a colpire maggiormente le radiazioni anche lì, e soprattutto in che percentuale in più rispetto al manichino con la tuta. Oltre alle due signorine, all'interno di Orion c'è anche un ulteriore sensore che è grande tipo una scatola di fiammiferi e che anch'esso va a captare le radiazioni così senza però andare a mappare le zone del corpo. In generale dentro la navetta Orion si va a vedere insomma la quantità di radiazioni che passano.
Se posso aggiungere una cosa, Veronica, faccio pubblicità non perché l'ho scritto io, ma perché contiene varie informazioni interessanti di riferimento se l'argomento vi solletica la curiosità, non quella morbosa sulle signorine, quella sulle radiazioni. Avevo preparato nel 2018, fine 2017, un articolo su Astronauti News in cui affrontavo il problema se sono le radiazioni l'ostacolo principale all'esplorazione fuori dall'orbita bassa, e ci sono un po' di misurazioni e anche di tecnologie che sono in fase di costruzione e di inserimento, insomma di sperimentazione nei prossimi voli di Orion, proprio per scoprire se questo balzo al di fuori dell'orbita bassa che stiamo aspettando tutti di fare è qualcosa che un corpo umano può sopportare e come. E questi studi di cui ci ha parlato stasera Veronica vanno proprio in questa direzione.
E siamo arrivati all'apogeo della nostra missione, cioè il momento di mezzo, quello in cui cominciamo a fare i ringraziamenti, ricordandovi che Astronauticast, che state ascoltando, è il podcast di ISAA, l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio, che è un'associazione culturale per la divulgazione delle tematiche riguardanti appunto l'astronautica e lo spazio. Ringraziamo gli articolisti, i volontari che scrivono le notizie sul nostro sito Astronauti News, di cui parliamo nelle varie puntate, e ci sono vari modi per sostenerci. Potete per esempio iscrivervi alla nostra associazione con le modalità riportate sul sito isaa.it, oppure fare una donazione periodica o una tantum come indicato sul sito del podcast, cioè astronauticast.it. Ma ci sono molti altri modi per aiutarci anche senza fare donazioni in denaro, per esempio condividendo i nostri contenuti, gli episodi del podcast, i video del nostro canale YouTube, gli articoli di Astronauti News e tutte le altre nostre iniziative. Per esempio potete recensire Astronauticast, cosa molto importante, valutarlo sulla vostra piattaforma di podcasting preferita, anche questo è molto gradito. Vi ringraziamo, abbiamo già ringraziato i donatori e chi ha rinnovato o si è iscritto alla nostra associazione, ma parlavamo all'inizio di alcune difficoltà delle nostre infrastrutture di questi giorni che sono quasi crollate sotto il peso del nostro successo. Questo può essere una ragione, oppure forse c'era uno scienziato carolziese pazzo nella stanza dei bottoni. Così è accaduto, Marco?
No, nego categoricamente queste manipolazioni della verità che sta facendo il nonno Apollo. In realtà quello che abbiamo provato a fare è stato esaudire la richiesta, a mio parere abbastanza legittima, ma c'è stata anche una discussione interna interessante, di alcuni nostri ascoltatori che lo scorso anno volevano fare l'impresa della vero. Cioè, voi non sapete che Veronica tanto tempo fa si era partita dalla puntata 1 del podcast e se le era riascoltate tutte dalla Astronauticast 00 fino a, non ricordo onestamente quale stagione è stata la tua iniziale, Veronica, però altri ascoltatori volevano ripetere questa impresa, e a oggi, se andate sul sito di Astronauticast che ho messo in sovraimpressioni, non trovate un modo semplice per andarvi a riascoltare le vecchie puntate. Naturalmente è sempre possibile fare una cosa, andare sul sito, c'è il menu episodi regolari, e da lì davvero semplicemente cliccate sulla singola stagione e potete ascoltare un podcast dopo l'altro, ma è abbastanza scomodo, dovete tenere il browser aperto e così via. Quindi l'idea è quella di creare, era quella di creare nel feed RSS il link a tutte le puntate. E siccome tra chi ci ha indicizzato ultimamente c'è Spotify, abbiamo scoperto che nel momento in cui abbiamo attivato questa opzione, Spotify ha cominciato a scaricare tutte le 437 puntate fino ad oggi registrate del podcast, insomma mettendo in crisi la nostra infrastruttura. Esatto, e insieme a Spotify alcune centinaia di altri ascoltatori che hanno diciamo impostato i loro podcatcher, il loro software per scaricare podcast, probabilmente con l'impostazione di catturare tutto quello che c'è nel feed RSS. Quindi nel giro di poche ore il sito di Astronautica si è stato messo in ginocchio e abbiamo dovuto tornare sui nostri passi, disattivando, lasciando online solo le ultime 50 puntate, che sono di fatto una stagione e mezzo. E allora la soluzione che arriverà nel giro della prossima settimana sarà una pagina dedicata in cui i nostri ascoltatori più nostalgici potranno andare e abbonarsi a un feed specifico, un feed RSS per ciascuna delle stagioni, in modo tale che sì, c'è un po' di lavoro quello di impostare sui vostri software il link alla specifica stagione, ma a quel punto riuscirete tranquillamente a gustarvi una puntata dopo l'altra senza dover smanettare troppo sui vostri smartphone o comunque sul dispositivo che usate per ascoltarci. E tutto questo naturalmente per dirvi che se siete ascoltatori di Spotify potete utilizzare anche quella applicazione per ascoltare le puntate di Astronauticast, le ultime 50 in questo momento.
E visto che questa è un'epoca di social e di meme, lanciamo la sfida a chi vuole ripetere l'impresa della vero, cioè riascoltarsi tutte le puntate di tutte le stagioni di Astronauticast. Questa sfida la possiamo chiamare Vero Challenge, e se qualcuno accetta la sfida, fateci sapere se siete riusciti ad ascoltare tutti gli episodi. Ci fidiamo, non vi interroghiamo, anche perché non ci ricordiamo noi stessi quello che abbiamo fatto, e taggateci Astronauticast su Twitter per farcelo sapere se siete ancora vivi alla fine della Vero Challenge. Conclusi i ringraziamenti e lanciata la Vero Challenge, possiamo procedere con la missione, iniziando le rubriche con le storie di nonno Apollo.
Al di sopra della terra c'è una magica città, là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età. Chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Apollo ci racconta le loro curiosità.
Pensando alla missione dello Space Shuttle Challenger STS-41B, viene in mente l'impresa più grande, più spettacolare compiuta in quella missione, cioè la prima attività extraveicolare senza un cavo di protezione, in cui l'astronauta della NASA Bruce McCandless si allontanò a un centinaio di metri dallo Space Shuttle Challenger senza appunto un cavo di sicurezza, utilizzando uno zaino a razzo, cioè uno zaino con un sistema di propulsione a reazione simile a quello dei film di fantascienza, insomma a quegli zaini a razzo a cui siamo abituati a pensare con gli astronauti nella fantascienza. La missione STS-41B venne lanciata nel febbraio del 1984, quindi 35 anni fa in questi giorni, e oltre all'impresa di McCandless vennero messi in orbita, in realtà non nell'orbita corretta, due satelliti, e vennero fatti una serie di altri esperimenti. Ma quella missione STS-41B dovrebbe essere ricordata anche per un altro primato astronautico, cioè per la prima volta uno Space Shuttle atterrò al Kennedy Space Center sulla Shuttle Landing Facility, cioè la pista di atterraggio predisposta per l'arrivo e il ritorno degli shuttle dalle missioni nello spazio. E il Challenger, quindi STS-41B, diventò non soltanto il primo shuttle, ma anche il primo veicolo spaziale a ritornare al sito di lancio. Una impresa, una manovra a cui ormai siamo abituati con le missioni, con i lanci del Falcon 9, ma che per l'epoca è stato veramente un primato, quindi 35 anni fa. E il primo atterraggio notturno dal Kennedy Space Center venne fatto dalla missione, dallo Space Shuttle Discovery, nella missione STS-51, il 22 di settembre del 1993. Ai comandi di STS-51 c'era l'astronauta Frank Culbertson, e a pilotare il Challenger in quello storico atterraggio alla Shuttle Landing Facility dell'11 febbraio 1984, quindi stiamo parlando ancora di STS-41B, c'era ai comandi della navetta spaziale l'astronauta Apollo Vance Prendt, che era stato il pilota del modulo di comando nella storica missione Apollo Soyuz nel 1975. Queste imprese dello shuttle avvenivano all'alba di questo programma, quando questo veicolo sembrava estremamente versatile, e sembrava che avrebbe potuto aprire delle capacità, degli orizzonti molto grandi, molto ampi nell'esplorazione spaziale, ma queste promesse sono state mantenute soltanto in parte. E anche per questo episodio è tutto, e l'appuntamento è alla prossima storia di Nonno Apollo.
Paolo, se posso dire una cosa che mi ha fatto venire in mente questa immagine, è secondo me segna proprio anche un po' un cambio di passo nella mentalità che c'è stata tra gli albori del programma Shuttle, le prime missioni del programma Shuttle e la fase conclusiva o più matura forse di questo programma, perché oggi non credo sarebbe più accettabile, come non lo è stato alla fine del programma Shuttle, l'idea di mandare un astronauta senza nessun cavo di sicurezza lontano dalla zona protettiva garantita dallo Shuttle stesso, dal Shuttle Bay Door, o dalla Stazione Spaziale Internazionale. Se ricordate, amici ascoltatori, ci sono, quando vediamo le immagini di queste attività extraveicolari che durano 6-7 ore, gli astronauti si muovono come degli alpinisti in cordata o su una ferrata, cioè hanno un sistema a doppio gancio che muovono con grande cautela per fare in modo che ci sia almeno sempre uno degli ancoraggi avvolto intorno a uno dei maniglioni della stazione, in modo tale che non siano mai liberi, realmente distaccati dal corpo della Stazione Spaziale Internazionale. Invece qui c'è l'immagine della massima fiducia che era stata data allo sviluppo di questa sedia spaziale a razzo, e che faceva parte anche di un'iconografia che, se ricordate, chi magari è un po' amante delle immagini vintage dell'astronautica, appena prima dell'inizio del programma Shuttle su tante riviste americane erano state diffuse illustrazioni grafiche create da artisti che raffiguravano di astronauti al lavoro intorno a gigantesche strutture spaziali, e che giustamente per muoversi utilizzavano questa sorta di zaini. Quindi il progetto era già stato diffuso tra gli illustratori a cui NASA commissionava la creazione di questi piccoli capolavori, che poi venivano pubblicati come operazioni di divulgazione sulle varie riviste popolari, mi viene in mente. Insomma, ce ne sono varie, andate a cercare su Pinterest, trovate l'universo di queste vintage space e vedrete che trovate queste immagini. Dopo la tragedia dello Shuttle Challenger, di cui tra l'altro è ricaduta l'anniversario lo scorso 28 gennaio, c'è stato proprio un cambio rispetto a quello che la persona media, il pubblico, era in grado o si riteneva in grado di sopportare in termini di perdita in caso di incidente. Quindi si sono andati a ridurre tutti i rischi non necessari, come poteva essere quello di mettere un astronauta a bordo di uno zaino che lo poteva portare a centinaia di metri dalla sicurezza dello shuttle per uno scopo non preciso. C'erano state altre imprese altrettanto rischiose, mi ricordo quando erano usciti in tre ad acchiappare un satellite perché non si riusciva a fermare con il braccio robotico dello shuttle, un'altra di quelle cose che oggi sarebbero totalmente improponibili. Forse quello che ci si avvicina di più nell'astronautica degli ultimi anni è Scott Parazynski, che si era costruito quell'asta, non so se ricordate, tutta ricoperta di nastro isolante per cercare di suturare un pannello solare dell'ISS che si era strappato.
Mica male neanche l'ultima EVA dei russi a fare lo squarcio nella Soyuz, sì, a vedere il MU.
Hai ragione Riccardo, hai ragione, anche quella lì come pericoli di maneggiare una lama vicino a una tuta spaziale, in effetti non siamo più abituati.
Hanno qualcosa in comune queste imprese che avete citato, quelle di Parazynski e la Eva russa, che erano rischi necessari, indispensabili,
esatto. Sì, sì.
Soprattutto quella di Parazynski.
Sì, è vero, anche perché poi nel caso della Soyuz si voleva assolutamente capire come poteva essere nato questo foro, mentre nel caso di Bruce McCandless era una semplice impresa di dimostrazione di potenza tecnologica che oggi...
Esplorazione, sperimentazione pura.
Esatto. Sì, sì, l'esposizione però ha un rischio, ha un costo rischio-beneficio, ha un rapporto rischio-beneficio che oggi non è più comunemente accettato, e questo così, un piccolo corollario Paolo al termine del tuo intervento.
Io faccio invece il corollario del corollario, perché chiaramente tu Marco hai giustamente ricordato che hai ricordato la tragedia del Challenger. In questi giorni sono tra l'altro i giorni della memoria di NASA, che puntualmente ogni anno ci ricordano che questo periodo, quello che va da fine gennaio inizio al primo di febbraio, sono dati in cui in tutto il corso della storia della NASA si sono verificate le tre tragedie più grandi per la NASA, ossia la perdita dell'equipaggio dell'Apollo, di quello che è diventato Apollo 1, la tragedia del Challenger e quella del Columbia, che di fatto ha strappato alla vita 17 astronauti. E anche noi, come ogni anno, ricordiamo queste tragedie.
E dopo la rubrica di nonno Apollo, rimaniamo in tema di Apollo, perché nel 2019 cade il 50° anniversario dell'allunaggio della storica impresa di Apollo 11, quindi cominciano ad arrivare le iniziative per celebrare questo anniversario o ispirate a questo anniversario. Nel primo link di questa settimana, Ricky, di che cosa ci parli?
Vi parlo dell'opera che è stata effettuata dal regista Todd Douglas Miller, che ha preparato un documentario eccezionale per quanto riguarda appunto l'avventura dell'Apollo 11. Non stiamo parlando di un film, quindi con degli attori che insomma ci fanno vedere sfaccettature magari di quello che è successo durante quella memorabile epoca per la storia dell'astronautica, ma stiamo parlando di un restauro delle immagini vere e proprie di quello che è successo in quei giorni. È dalle immagini del trailer che vedrete nel link della puntata, c'è da rimanere strabiliati del lavoro che è stato fatto. Insomma, sono state recuperate anche delle pellicole dei 70 mm che non erano ancora stati, diciamo, sbobinati, sono stati ridigitalizzati. E già il video su YouTube è a 4K, ma penso che siano riusciti ad arrivare anche ad 8K come risoluzione di questa opera, pulita, coi colori di una vividezza incredibile, cioè sembra di vedere veramente tutto un'altra un altro film rispetto a quelle immagini che siamo abituati di solito. C'è da sperare che presto sia possibile vederlo anche in Italia, questo documentario, che se non ricordo male è previsto che venga rilasciato a maggio negli Stati Uniti. Speriamo che ci sia qualcuno che riesca anche a distribuire questa cosa in Italia. Magari faccio appello all'ASI, che ultimamente si dà da fare con queste rassegne cinematografiche di film di fantascienza presso la sede dell'ASI di Roma. Secondo me sarebbe una bellissima cosa che potessero mettere le mani su questo prodotto e proiettarlo, ad esempio.
Sicuramente. Poi una cosa bellissima è che credo che questo qui sia un possibile killer application, non si può dire killer movie, killer video, per passare a un televisore 4K come minimo, perché è bello grande, mi raccomando, perché sennò non ha senso avere un 4K, ma vedersi queste immagini ridigitalizzate, Riccardo, anch'io mi impappino, è uno spettacolo fantastico che secondo me da solo vale l'investimento a un bestione un po' di sopra i 50 pollici per farsi il cinema fatto in casa, nel caso questa opera non venisse distribuita in Italia. Spero che venga distribuita in formato digitale in modo da poterlo comprare online e goderselo alla massima risoluzione.
E poi naturalmente, dopo aver visto questo magnifico film, il televisore rimane per seguire le dirette a un decimo di K di Astronautica, le dirette video.
E certo, perché poi
quindi un investimento essenziale.
Il collegamento a 4K si farà il primo piano tra di noi.
E come dicevano sul forum, effettivamente sembra girato ieri, cioè sembrano, non so se avete visto il documentario,
mi sembrava di un trailer di Apollo 13 quasi.
Se avete visto il documentario di Apollo Attivissimo, Moonscape, che praticamente riprende le scene dell'allunaggio, questo qui sembra un'altra, a parte vabbè il montaggio, che questo è più montaggio da film, invece quello di Paolo è più un documentario, scena e parlato sopra di quello che è successo, però veramente le immagini stesse sembrano tutt'altro, sembrano, è incredibile.
Insomma, il materiale dell'Area 51 dove è stato girato, scusate.
E rimaniamo a parlare di Apollo per il prossimo link, che è un simulatore dell'Apollo Guidance Computer, quindi il computer di bordo dei veicoli Apollo, un simulatore utilizzabile semplicemente con un browser, visitando un sito con un browser qualunque come Chrome, Firefox o altri, e potete utilizzare questo browser, che è un porting di un altro simulatore molto conosciuto del computer di guida di Apollo, dell'Apollo Guidance Computer, che però è software per i principali sistemi operativi desktop. Si chiama Virtual AGC ed è un software scaricabile per Windows, Linux e macOS. Un altro appassionato ha fatto il porting di questo simulatore in JavaScript, da cui il nome di questo simulatore, che si chiama Moon.js, e rendendolo fruibile in un browser. Se andate un po' più in basso nella pagina, scrollate un po' più in basso, ci sono alcuni esempi di sequenze di pulsanti che potete cliccare per eseguire alcuni programmi dimostrativi. E il software che gira in quel simulatore è basato sulla versione di Colossus, cioè il software per il modulo di comando, in particolare nella versione che ha utilizzata per la missione Apollo 9, nel modulo di comando di Apollo 9. Sul sito del simulatore Virtual AGC trovate montagne di documentazioni che al di là di questi semplici esempi vi spiegano il funzionamento completo del software e dell'hardware di questa macchina magnifica che ha portato Apollo sulla Luna.
Beh, Marco come si diverte.
Sì, mi sono perso via subito io, piscuano.
Invece il prossimo link è legato, riguarda l'attualità dei prossimi giorni, in particolare una mania della cultura popolare americana. Veronica, di cosa stiamo parlando?
Sì, ho messo all'ultimo momento, volevo chiudere con un link stupidino, che è la pubblicità di Amazon Alexa per il Super Bowl. perché c'è un cameo anche di Scott Kelly e Mark Kelly. Se avevate visto questa settimana, la settimana scorsa era uscito un teaser in cui loro aprivano una specie di scatola, erano dentro la stazione spaziale e questa scatola diceva, li salutava, diceva: ciao Mark e Scott Kelly, benvenuti all'Amazon Testing Program. E loro si guardavano, guardavano dentro la scatola e dicevano ciao, ed era chiuso lì, quindi super suspense. E adesso hanno fatto uscire il video completo in cui non solo loro ma anche vari attori, di cui io conosco solo Harrison Ford, ho riconosciuto solo lui, gli altri non ho idea di chi siano, ma non solo attori, no, sono qualcuno dello sport, vabbè, insomma, comunque personaggi famosi,
delle celebrities,
e celebrities VIPs, esatto, che fanno degli sketch. Ma è carinissimo perché parlano dei fail di Alexa, in realtà parlano di quello che va male di Alexa, no, perché sbaglia questo, sbaglia quell'altro, mi compra un botto di roba perché c'è il cane che abbaia, basta che il cane abbaia e compra subito cibo per il cane, ma insomma parla di tutti i fail. E poi in chiusura c'è questo cameo di loro due che è carinissimo.
E abbiamo concluso i link della settimana, ma rimane l'ultima rubrica, quella dell'agenda astronautica, per vedere i prossimi eventi dello spazio fino alla prossima settimana. Ricky, quali sono?
Intanto mi volevo assicurare che tu, Paolo, stai bene, che non vuoi ammazzare Veronica, visto che ha sponsorizzato per un attimo Alex.
No, anzi, siamo doppiamente in tema, non soltanto perché nello spot c'è il cameo dei gemelli Kelly, quindi questi astronauti, ma anche perché Jeff Bezos, il proprietario di Amazon, è anche un imprenditore spaziale, quindi siamo perfettamente in tema.
Molto bene, domani 1 febbraio, se siete a Novi Ligure, potete andare a vedere una conferenza che si intitola L'addestramento degli astronauti e la tiene Liliana Ravagliolo, quindi una conferenza di fatto molto simile a quella che magari avete visto ad Astronauticast, ah sì, buonanotte, ad Astronauticon, se avete partecipato all'ultima edizione. Liliana ha da sempre lavorato nell'ambito dell'addestramento degli astronauti e sicuramente sarà una conferenza interessante. Se volete sapere qualche curiosità in più di come si svolge questa fase della preparazione di un astronauta, che non solo è una fase in cui si prepara tecnicamente a utilizzare strumenti o banalmente a pilotare una Soyuz, ma ci sono una serie di altri compiti e di esami che devono riuscire a superare per essere certificati al volo. Continua la campagna dei trasmissioni in SSTV dalla ISS, non sto a spiegarvi come funziona perché ve l'ho già detto la settimana scorsa e probabilmente se ci ascoltate nelle prossime settimane sarà già finita, però potete andare ad esempio su Twitter, scrivete SSTV e potete vedere molti appassionati in giro per il mondo che sono riusciti a ricevere queste immagini provenienti dalla ISS. Rimanendo in ambito radioamatoriale, sabato 2 febbraio ci sarà un contatto ARIS diretto con una città del Portogallo e sarà l'astronauta David Sanjaque che parlerà appunto con una scuola del Portogallo con un contatto diretto. Oh, una sfida di contatti ARIS sto vedendo, perché anche lunedì 4 ci sarà sempre un altro contatto con David, che stavolta chiamerà una scuola di Lucerna in Svizzera, contatto diretto, in questo caso potrebbe essere ascoltabile dall'Italia, forse anche quello dal Portogallo in realtà nella fase finale, quello sulla Svizzera sarà certamente ascoltabile dall'Italia, quindi magari seguiteci anche sulle pagine di sulla pagina Facebook di Astronautica, dove magari, o su Twitter, dove ricordiamo qualche ora prima questo tipo di attività, così avete un reminder per poter ascoltare, per ricordarvi di ascoltare questo contatto. E abbiamo sempre lunedì 4 febbraio InSight, che su Marte sta lavorando molto in questi giorni, sta finendo di posizionare correttamente il sismografo SAIS, quindi l'ha posizionato a terra, ha allontanato leggermente, ha teso diciamo leggermente il cavo dati che lo tiene in collegamento con la sonda madre, questo perché SAIS è uno strumento molto 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 sensibile e per fare in modo che le vibrazioni che ascolterà da qui in avanti siano puramente della, diciamo del suolo marziano, siano dei micro terremoti marziani e non magari rumore di fondo causato dall'elettronica di InSight stesso. Questo sismometro è molto sensibile. C'è stato questo aggiustamento del cavo, dopodiché sarà posta una campana protettiva sopra lo strumento stesso, e proprio in questi giorni, se voi andate a vedere sul sito di InSight, c'è proprio la manina del braccio robotico che sta per afferrare questa cosa che sembra molto una cloche da cucina, che andrà a posizionare sopra al sismometro. Martedì 5 febbraio, un altro contatto Aris. Questa volta sarà un contatto Aris russo, quindi non si sa bene le modalità con cui verrà effettuato, però normalmente loro lo fanno diretto, e quindi essendo sulla Russia con una scuola, oddio, non so dove sia questa Blagoveshchennik, se è dalla parte ovest o est della Russia, è l'oblast della Amurskaskaya.
L'oblast è l'Amur, Amur.
E magari darò un'occhiata anche lì per vedere se da questa università dell'Amur State sarà
al confine con la Cina.
Allora,
è una città di confine.
Col cavolo che lo sentiamo dall'Italia, ma era giusto per saperlo. Sarà Oleg Kononenko a effettuare questo contatto Aris. Comunque, giusto per la cronaca. Abbiamo un lancio di un Ariane 5 anche il 5 febbraio da Kourou alle 23.02 ora italiano, con finestra di lancio istantanea. Il satellite è Elasat 4, che è un satellite per telecomunicazioni e servizi di broadcasting per l'Arabia Saudita e il Medio Oriente. Sul carico c'è anche, come payload, c'è anche il satellite GSAT 31, che è un altro satellite per telecomunicazioni, che però servirà per l'India, per la telecomunicazione sul territorio indiano, e andrà a sostituire il vecchio InSat 4CR. Mercoledì 6 febbraio c'è una conferenza che si intitola Il nostro indirizzo cosmico, ed sarà effettuata a Maranello, quindi a pochi passi da dove abito io, dalle 21 alle 22. E questa conferenza, leggo che parlerà dello spazio e la sua fa parte del ciclo di conferenze intitolate La spazio e la sua esplorazione. Abbiamo giovedì 7 Astronauticast con la prossima puntata, che è la numero 16 della stagione 12.
Tra l'altro una puntata molto particolare, credo, si annunci, vero?
Perché spoileri? Sì, probabilmente, anzi non probabilmente, sicuramente ci saremo solo io e Paolo. E per l'occasione, allora, per spoiler, sto preparando un intervento in cui vi annoierò per un bel po'. No, vorrei fare un attimo il punto della situazione sullo Space Launch System. Vedete Marco com'è contento di questa cosa, quindi parlerò sostanzialmente di quello.
E sarà anche il compleanno del Pota!
No, esco dai 42, è stato un anno pieno di risposte su tutte le possibili domande, e finirò in un anonimissimo 43esimo compleanno.
Quindi il Pota sarà a festeggiare, abbiamo Mike che sarà in Italia, quindi non è abilitato agli studios a casa tua. E la Veronica è in trasferta lavorativa a Roma, se non sbaglio, e quindi sì, di fatto siamo solo io e Paolo, che però
sarà una missione Gemini.
La nostra capsuletta Gemini è pronta per decollare.
Bene, grazie Ricky. Allora possiamo accendere il motore per la manovra di rientro in atmosfera, che conclude questa missione. Una missione Orion, in cui nel mio equipaggio ho avuto con me Riccardo Rossi, che ringrazio.
Grazie a tutti per averci seguiti. Spero che vi siate divertiti come sempre, come al solito. Ci sentiamo la prossima settimana a questo punto.
È stata con noi anche Veronica Remondini da Verona.
Ciao anche da parte mia, ci vediamo giovedì, non prossimo, quello dopo, con me. Ciao!
Ai comandi di questa missione abbiamo avuto il Podcon, il podcast controller Marco Zambianchi.
Un saluto quindi da Darmstadt anche da Marco Zambianchi. Stasera ce l'abbiamo fatta, l'abbiamo portata a casa senza troppi patch da mettere tecnicamente, meno male.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, continuate ad ascoltarci su astronauticast.it. Fino al prossimo episodio, fino alla prossima puntata, vi ricordo che potete continuare a seguirci, a partecipare alle nostre discussioni su forumastronautico.it e mi raccomando, iniziate a prepararvi alla vero challenge. E fino alla prossima puntata, ad Astra!